Insegnandoci in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora ringraziamo il Signore di vederci, no? E che, come sappiamo, non è mai scontato, no? I nostri giorni non sono nelle nostre mani. E così, e ringraziamo anche di poter vederci attorno alla sua parola, che già da diversi anni, no? ci vede incontrarci qui nel centro. Chiediamo l'accompagnamento della Vergine Maria, la Vergine dell'Ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Bene, allora, pensando a che cosa proporvi quest'anno, come avete visto poi dal titolo, l'idea era quella di vedere delle coppie nella Bibbia. Allora, questo significa che nei nostri incontri, appunto, vedremo alcune coppie più conosciute, poi magari forse ne vedremo qualcuna anche meno conosciuta, nel senso i libri che più pratichiamo, conosciamo, quelli che un po' meno. E quindi rileggeremo dei testi più praticati anche qui e a volte meno praticati. Questa volta, cioè intanto questo non ci fa problema perché, come dire, c'è un padre della Chiesa che diceva che soltanto quando leggi un testo alla 101ª volta cominci a capirci qualcosa. No. E allora questo ci conforta. Perché intanto noi stiamo leggendo, per arrivare a 100 non so se ci siamo arrivati, e come sappiamo poi abbiamo tanto da recuperare, no? Come Chiesa Cattolica abbiamo 5 secoli da recuperare di notizia chiusa, no? Per cui c'è tutto un cammino e noi cerchiamo di fare il nostro, non solo qui, no? Ma qui avete anche altre possibilità, eccetera. Qui è una cosa in più. E ancora sempre il discorso di un amore alla parola, per cui ecco, l'idea è magari anche le prossime volte il consiglio è sempre di portare una Bibbia e di avere una Bibbia, questo è una cosa che c'è di più, è importante averla e usarla, cioè quindi segnarci, non è peccato se si scrive sulla Bibbia, non preoccupatevi, cioè, no? Perché noi siamo proprio come dei bambini che gli è stato dato di nuovo un mano, un grande dono e non sanno bene, no? Cioè quasi che se io vado a segnarla già non faccio peccato veniale, no? Se ci puoi scrivere una parola peggio ancora. No, la Bibbia va utilizzata, anzi per sé a un certo punto praticata e lavorata se ne compra un'altra, cioè quindi nel senso che il testo, non la materialità, noi abbiamo sempre un po' la tendenza a voler possedere il divino, per cui come dire, non ci attacchiamo alla materialità delle cose, tipo per esempio le immagini sacre, che spesso anche nel nostro sud vengono tenute, quasi di per sé già da solo la loro presenza e materialità, no? E fonte, eccetera, eccetera. No, è il Signore che noi in qualche modo contempliamo anche nella sua immagine, no? Che ci dona la benedizione, eccetera, eccetera. Allora, quindi una conoscenza, un amore alla parola che è quella su cui stiamo cercando di camminare. Ricordate che la parola è il primo luogo dove per noi cristiani si rivela il volto di Dio, non l'unico. Non dobbiamo cadere nel fondamentalismo biblico, di cui c'è anche il rischio poi. Cioè, no, sapete, il fondamentalismo biblico in qualche modo dice la Bibbia e basta. Per cui la Bibbia passa e la Bibbia, il mondo è stato creato in 7 giorni. E così è. No? È la scienza che arriverà a riconoscere. No, ci sono, pensate che neanche negli Stati Uniti a volte ci sono questi centri di ricerca biblici, no, che in qualche modo vogliono dimostrare che la Bibbia ha sempre ragione. No, allora, prima di tutto, ricordate che per noi la Bibbia è parola di Dio, parole umane. Noi non abbiamo qui la parola di Dio pura, è parola di Dio in parole umane. Per cui, dato che sono parole umane nelle quali c'è, noi crediamo, la parola di Dio, significa che questa parola umana deve essere compresa. E l'umanità è sempre segnata da un luogo, da un tempo, quindi da una cultura. Allora Dio, per capire una parola che è stata scritta più o meno 2500 anni fa, devo mettermi in sintonia, per quello che posso, gli strumenti che ho, con quella cultura, in quel preciso ambiente, cioè il Medio Oriente, eccetera, di 2500 anni fa, e cercare di comprendere, no, che cosa, quando quell'uomo parlava di cielo, di creazione, che cosa voleva dirmi che è diverso da quello che io nel 2015, nell'Occidente, con un'impostazione più o meno scientifica, così eccetera, comprendo. Bisogna interpretare, questo è fondamentale, se no si cade nel fondamentalismo. Per cui non facciamo della Bibbia una lampada magica, ve l'ho sempre detto, cioè di quelli che appunto, no, hanno un problema se si devono sposare o farsi preti, e quindi, no, lucidano, lustrano la Bibbia e poi aprono a caso perché pensano che lo Spirito Santo illuminerà. Se tu devi sposare o farti preti, innanzitutto il Signore ti ha donato una intelligenza, un cuore, mettila in opera, eccetera, poi sei dentro una chiesa, eccetera, eccetera. Hai tutti degli strumenti. E poi anche la parola con la quale confrontarti. La parola, quindi, ripeto, è il primo luogo, il primo, l'unico, dove per noi cristiani si rivela il volto di Dio. Quando si dice il primo, non l'unico, si dice che il Signore si rivela anche in altre cose. Quindi si rivela nella vita concreta, nelle situazioni, no? Anche nelle altre vicende, nelle altre storie, nei sacramenti che pure sono segnati dalla parola, eccetera, eccetera. Però per noi cristiani è il primo. E ripeto, quindi noi ci mettiamo in ascolto della parola per cercare di cogliere qualcosa del volto di Dio. E attenzione, è di fronte al volto di Dio del nostro volto. Proprio perché essendo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, possiamo aprire il primo capitolo della Genesi, perché naturalmente oggi partiamo dalla prima coppia fondamentale, no? Adamo ed Eva, che da una parte ci sembrano lontanissimi e dall'altra parte sono il nostro secondo nome. Ciascuno di noi come secondo o terzo nome, dipende da quanti nomi ha, si chiama Adamo e si chiama Eva. Perché lì, no, in questi racconti appunto non si parla di un Adamo ed Eva storici, non è esistito uno che è stato battezzato Adamo, cioè il primo di tutti e poi un'altra Eva. Ma lì si parla dell'uomo, dall'inizio fino adesso. Cioè, tra l'altro, si parla di qualcosa che ha a che fare con la possibilità dell'umano. I primi racconti sono dei racconti importantissimi, che dovrebbero essere letti, riletti, approfonditi, perché lì non si parla tanto di qualcosa che è avvenuto all'inizio, no? Di cui noi ne scontiamo le colpe. Ma se Eva, no, non fosse andata a prendere questa benedetta mela dall'albero, eccetera, eccetera, noi non staremmo qua, no? No? E quello scemo di Adamo non si fosse fatto pregare dalla moglie, sempre così accade, no? Diciamo noi uomini. E allora noi non saremmo qui a sopportare, no, le cose. No, non è così. Quei testi non sono, no, il report del primo giorno della storia, che poi, no? Lì si parla dell'uomo di sé, cioè come qualcosa di originario, ripeto, non tanto di originale, qualcosa che sta all'inizio e poi tutto segue, ma qualcosa di originario, quasi come di una griglia che è sullo sfondo della vita di un uomo. E attenzione, quindi, il volto di Dio che illumina il nostro volto, nella ricerca dell'umano. E su questa cosa ritorno, perché mi sembra importante, cioè cogliere la nostra vita come un compiere l'umano, cioè far sorgere, far nascere l'umano che è in noi, la chiamata a essere uomini. Quando dico uomini, uomini e donne, no, maschi e femmine, cioè come, proprio perché noi non lo siamo pienamente. E già altre volte mi facevo notare come noi nel nostro parlare comune utilizziamo la parola umano, umanità, in termini negativi, cioè non ci è capitato di dire il nostro lato umano, no? L'umano, è venuto fuori l'umano, che dobbiamo fare? Cioè come dire la stessa che siamo, no? L'umano. Mentre questo è un modo di una mentalità disturbata, per cui l'umano è la nostra schifezza. Poi quando siamo proprio grandi, quando si capisce di cosa siamo, no? Perché superiamo l'umano, questo, poi questi miti, sapete, no? Di questa umanità che ci ingabbia, per cui questi supereroi che tutti vorremmo essere, no? Cioè alla fine, no? Cioè superare i limiti dell'umano per essere schifezza. No, la Bibbia qui ci parla, questi racconti sono i racconti di come dire, l'umano nel sogno di Dio, nel desiderio di Dio, quindi qualcosa da compiere. Tra l'altro sapete che ci sono diverse teologie, grazie a Dio, sempre nella, no, nella Chiesa, una legge questi racconti come qualcosa che c'è stato all'inizio e poi positivo, capitoli, no? Poi si è rotto qualcosa, no? E quindi tutto il cammino faticoso di Dio attraverso il popolo di Israele e fino alla arrivare in Gesù per riportarci all'Eden iniziale. Questa è un'interpretazione. C'è un'altra interpretazione che a me piace di più, cioè che questi racconti non dicono qualcosa che c'è stato all'inizio, perché questo qualcosa che c'è stato all'inizio non c'è mai stato. Qui si parla di qualcosa che può essere in Cristo Gesù. E lo vedremo, anche adesso leggendo anche. Quindi non qualcosa di un tempo felice, il tempo dell'oro, tante, no, si parla del tempo dell'oro, cioè eccetera. No, sul tempo dell'oro non c'è mai stato. No, qui si parla, tra l'altro ricordate che questi capitoli, questi scritti, non sono dei testi che sono stati scritti, come dire, da filosofi, teologi, ebrei, no, che sono stati in campagna, d'estate, tranquilli, non lo so, da Gerusalemme, dove c'è un tempo un po' più mite, più fresco, se è caldo, e hanno scritto, no. Questi innanzitutto non sono i più antichi, sapete che i più antichi sono quelli che hanno a che fare con l'Esodo, e quindi, come dire, la riflessione sulla creazione avviene dopo, non avviene come l'inizio della conoscenza di Dio per Israele, avviene con l'esperienza della liberazione, dell'esodo, è un'esperienza di essere stati liberati. Così come dire anche che la nostra fede in Gesù non può non cominciare con un'esperienza di liberazione. Se non c'è in qualche modo un aver colto che Gesù è il mio Redentore, sarà, sai, una riflessione, eccetera, ma come dire, tu mi hai liberato. Come di fatto l'amore soltanto libera, e in qualche modo ci mette in relazione di vita, allora se non c'è questo, ma. Successivamente, a questa inizievoli, e in particolare nell'esperienza molto tragica della distruzione di Gerusalemme, ricordate, no? I babilonesi, eccetera, eccetera, in quella situazione, in quel contesto di morte, allora la comunità credente elabora dei testi in cui prova a dire, in quel contesto, che quel Dio che ci ha liberati, ora, che ci ha liberati quando eravamo schiavi, ma vivi, adesso non può essere, deve essere più forte ancora della morte, cioè in qualche modo deve essere il creatore di tutto, no? Perché adesso noi siamo schiavi della morte, fisica proprio, no? Allora questi testi nascono appunto in una situazione di difficoltà, sofferenza, dell'esilio, eccetera, eccetera, quindi ci dà anche un contesto più profondo, no? E allora noi li leggiamo, daremo una scorsa ai primi capitoli velocemente, focalizzando appunto su Adamo ed Eva, su di noi. Allora ricordate il primo capitolo che conosciamo, non lo leggiamo, e quando non avete niente da fare, leggetelo. Cioè, la ragione della Bibbia è che, al di là che poi certe cose le comprendiamo o non le comprendiamo, invece di perdere tempo a guardare le telenovele o le serie TV, che poi dicono sempre le stesse cose, ammazzamenti, cose, gli uomini che vincono solo, eccetera, eccetera. E leggiamo un istante un po' di parole. Perché è bello, cioè, nel senso che questo testo qui, come sapete, passa nell'Enunciazione solo così, la veglia di Pasqua, ricordate, la prima lettura della veglia di Pasqua, già il caso, no? Che già un accenato gli viene il sonno, e dopo il secondo giorno già dorme normalmente, no? Perché sta già il primo giorno, il potere. Allora, se uno invece in un momento più tranquillo si siede in poltrona e se lo legge, così, ne scopre anche, come dire, la bellezza di un testo, anche qui, non è un trattato scientifico, se volete è un poema d'amore, è un poema d'amore che non fa altro che ripetere, è un testo strutturato, no, proprio in maniera ripetitiva, che intanto ci dice che probabilmente è stato scritto da sacerdoti, e il sacerdote ripete, no? Il culto, ma se volete il culto nell'accezione più profonda e più bella cos'è? La celebrazione di una relazione, dove i riti celebrano, no? Il problema è quando i riti non celebrano più niente, ma per sé i riti sono belli quando celebrano una relazione. E allora è questo ripetere, no? Sette, tra l'altro perché sette lo sappiamo, sette nella tradizione ebraica è uno dei numeri della perfezione di Dio, ma perché semplicemente loro utilizzavano il calendario lunare. Ancora oggi gli ebrei utilizzano, hanno un po' due numerazioni, hanno quella che abbiamo anche noi, e dall'altra parte hanno una numerazione ebraica che segue il calendario lunare. Anche i musulmani seguono il calendario lunare, soltanto che mentre gli ebrei hanno un calendario lunare corretto, cioè nel senso che il mese lunare è più corto degli altri mesi, per cui perde dei giorni rispetto al nostro, allora loro cosa hanno? Adesso non mi ricordo se ogni 3 o ogni 4 anni, cosa fanno? Hanno un mese doppio, e con questo mese doppio recuperano. Rispetto alla, invece i musulmani perdono sempre, perché un calendario lunare puro, quindi vanno sempre il distacco tra la loro calendarizzazione e la nostra aumenterà, no? Sempre più. Quindi sette giorni, una ripetizione, e una ripetizione anche questo, no? Si capisce in una relazione. No, dove nella relazione si ripete, no? Lo sapete benissimo, no? Anche nell'amore uno dice perché non mi dici mai ti amo, te l'ho detto 2 anni fa, ma no, questa è rompere, cioè, no? Cioè, se lo dici qualche altra volta mi aiuti, no? Quindi la ripetizione, 7 volte, no? E tra l'altro l'immagine appunto di una creazione fatta basata sulla parola, Dio disse, come sapete, no? Dio disse. E allora già questo, no? La vita avviene quando c'è parola, già questo basterebbe a pensare, a riflettere, a pregare, no? Cioè una relazione è viva quando c'è parola. Parola che viene accolta e dall'accoglienza di questo nasce un'altra parola, no? Quello che chiamiamo il dialogo, no? E allora lì avviene la vita. Lì avviene la vita, no? Di una parola. Di una parola che, tra l'altro, ci viene rivolta da un altro, che ci apre la vita, che ci tira fuori dalla solitudine. La creazione avviene perché Dio ci parla. Se volete, ognuno potrebbe pensare, no, alla sua fede, ai motivi per cui crede. Ogni tanto, non so, ci farebbe bene riflettere, no, su io perché credo in Gesù Cristo. Non diamolo per scontato, perché a volte purtroppo lo diamo per scontato, no? Cioè, non ce lo siamo mai chiesti, cioè, siamo stati battezzati, abbiamo fatto il catechismo, ci hanno portato la comunione, abbiamo fatto la catechismo, no? Siamo ascoltati in chiesa, uno si è fatto crescere, eccetera, no? E se siete preoccupati, poi se tutto andrà bene saremo anche, faremo funerali in chiesa, e no, c'è tutta una serie di atti religiosi che uno fa, no? Però ormai ci si ferma a chiedere, io perché credo in Gesù? Potrei anche non credere. E questo fatto che non sarebbe, Dio sa. E allora un autore tedesco scriveva, no, sul fatto che appunto noi cristiani continuiamo, soprattutto il giorno di Pasqua, no, soprattutto i cristiani orientali, a salutarsi la mattina del giorno di Pasqua con Cristo è risorto, no, e a rispondergli veramente Cristo è risorto. Allora lui diceva, ma come possiamo dire questo, no, in un mondo dove diciamo che Cristo ha vinto la morte, ma la morte è ancora all'opera, no? E le immagini televisive continuano a portarci stragi, no, del mondo lontano e vicino, eccetera, no? Allora lui diceva, noi di fronte a queste obiezioni non abbiamo delle prove, non abbiamo delle teorie. Noi cosa abbiamo? Abbiamo un po' come la reazione di quei soldati che furono mandati dal Sinedrio ad arrestare Gesù nel Vangelo di Giovanni e non lo presero, e tornando i sommi sacerdoti gli dissero, capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, gli dissero, ma perché non l'avete arrestato? E loro dissero, non abbiamo mai sentito un uomo parlare così. Cioè, come dire, le sue parole ci stupiscono, le sue parole ci parlano di vita, le sue parole ci fanno vita. Non lo so, a me piace questo, no? Cioè, l'avere in qualche modo sperimentato una parola che solo Gesù ha, nessun altro. Una parola che solo Gesù è, e nessun altro. Allora c'è una parola che fa vivere, una parola che fa vivere. E poi, ecco, questa creazione, questi giorni, eccetera, eccetera, fino, ci saltiamo velocemente, fino alla creazione appunto, nel versetto 26, Dio disse, tra l'altro in ogni cosa torna, no? Dio vide che era cosa buona. Come sempre le traduzioni sono un tentativo, no? Le traduzioni, per quanto ottime, per quanto non sono mai, intanto non sono mai definitive, come sapete, no? C'è bisogno sempre, perché il linguaggio è qualcosa di vivo, eccetera, di ritornare, eccetera, ma le traduzioni, per quanto ottime, per quanto, come sapete, come dice qualcuno, sono sempre un tradimento, cioè nel senso non riescono a dire tutto, e perché qui Dio vide che era cosa buona, cioè nella nostra, siamo un po' tutti, come dire, di testa, no? Più la ragione, allora si propone una riflessione, no? Il Signore che era con la parola, Dio vide che era cosa buona. E in realtà nel testo ebraico si dice chi tov, no, cioè che bello, Dio disse che bello, che dà invece l'immagine, almeno mi piace perché ne faccio a volte esperienza, no, cioè facendo l'icone, come sapete, ogni tanto qualcuno viene bene, No, ogni tanto qualcuna, no, cioè qualcuno chissà come, ogni tanto qualcuna viene bene, e quando viene bene, io veramente mi stupisco, e dico, ma come fai a uscire così, da dove sei uscito? No. Allora, come dire, l'artista, no, che si è lavorato, eccetera, eccetera, viene fuori qualcosa che, di cui lui stesso è il primo a gioirne. Dio che non è distaccato, no? Ma è coinvolto nell'opera della creazione e che gioisce dell'opera della creazione. Nei Vangeli, ricordate, qualche volta l'abbiamo letto insieme, no? E c'è qualche brano, non sono tanti, ma c'è qualche brano dove Gesù si stupisce, rimane ammirato. Che bello, no? Noi che tante volte, essendo poveri di parola, pensiamo che Dio è l'essere immutabile, onnisciente, onnipotente, che sta lì nei cieli, eccetera, quando leggiamo che Gesù si stupì della fede del centurione, pensate, rimane ammirato. Come dire, c'è qualcosa, no, di inaspettato, come lo stupore, no? Qualcosa che tu non, no, che ti lascia bocca aperta, così rimane Gesù. E così anche qui Dio nella creazione. E poi questo facciamo, ecco, l'uomo a nostra immagine, a nostra, secondo la nostra somiglianza, domina sui pesci del mare, sui cieli del cielo, eccetera, eccetera. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio li creò, maschi e femmina li creò. Su questo siamo tornati più volte, quindi ve lo ricordo soltanto. Vi ricordo che questa stranezza, no, del fatto che Dio disse facciamo, perché è anche la prima volta, no, se voi poi leggete bene il testo con calma, vedrete che è la prima volta che Dio dice qualcosa che ha a che fare con Lui utilizzando un plurale. Nel testo prima non c'è, no? E come vi ricordate, tra le varie interpretazioni di questo facciamo, quella che vi proponevo e che continua a essere quella mia più, che mi convince, non è mia come interpretazione, ma è proprio questa della, facciamo l'uomo, ricordate, la nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, quindi questo plurale che Dio dice a chi? Dice all'uomo, perché quando va a creare l'uomo, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Vedete, manca la somiglianza. Dio vuole creare l'uomo a immagine e somiglianza, quando va a creare, crea solo l'immagine. E allora quel facciamo rivolto a ciascuno di noi, no? Come dire, io voglio crearti immagine e somiglianza mia, io faccio l'immagine, la somiglianza la creo. Allora anche questo è bello, no? Cioè una vita per realizzare la somiglianza con Dio. A partire dall'immagine che è il dono suo. E pensate, no? Se quindi, se già gli abbiamo detto che Dio è la parola che crea dialogo, che crea vita, allora anche qui, no? L'uso della nostra parola. L'uso della nostra parola. Sto approfondendo, domenica prossima devo fare un incontro a Comunità di Bose sulla CIA e loro stanno facendo una serie sui peccati, sui vizi capitali, sui sette, no? Sette capitali che già in Oriente erano otto, ma poi nel corso della storia la Chiesa a volte sono stati anche aggiunti alcuni. E quando si dice vizi capitali si dice quelli che stanno proprio al capo, ne vengono dietro tanti altri. Nel Medioevo uno di questi vizi capitali, che era stato proposto poi da un autore, era proprio quello del cattivo uso della parola. Il cattivo uso della parola. Di cui, come sappiamo anche nella nostra società, è un male, no? Che distrugge relazioni, no? Perché un uso della parola, come sappiamo, tradito, accusato, superficiale, no? sempre le cose che si dicono, no? Senza valutarne le conseguenze degli altri, no? Senza valutare gli altri, senza tener conto dell'altro, che la mia parola giunge all'altro. La mia parola ha delle conseguenze che una volta uscite dalla mia bocca io non controllo più. Pensate, anche questo è una relazione di coppia, no? Una relazione d'amicizia, in ogni relazione, ma soltanto sulla coppia, relazione di coppia. Una parola che c'è, cioè, una responsabilità della parola, un'etica dell'uso della parola. E allora, ecco questo, e poi, ecco, maschio e femmina, no, maschio e femmina, cioè, qui c'è questa, è bello questa creazione, no, dell'umanità in una alterità radicale, no, maschio e femmina. E vuole entrare, prego, non stare lì, in un'alterità radicale, quindi non c'è una preminenza dell'uomo appunto sulla donna, ma c'è una chiamata a essere un'immagine e somiglianza di Dio insieme, cioè quasi come dire no, realizzare quella somiglianza lo si fa insieme, qui nella coppia, ma non solo. Cioè, perché anche chi poi nella vita, o per scelta o per la vita, non si sposa, perché non tutti, cioè non è che soltanto i preti, no? Ma ci sono le persone che per la vita stessa, no? In qualche modo sono chiamati sempre ad avere delle relazioni con l'alterità, e con l'alterità radicale che è appunto l'uomo-donna, no? Insieme, cioè già questo, no? Insieme in una in un'alterità, vi ricordate anche qui, ogni tanto l'avevo preso, ritorno su questo, e alterità casta. Dove dico castità, ricordate, non parlo di non avere rapporti sessuali, che fra l'altro si dice continenza, ma castità come dimensione interiore del cuore. Cioè castità come tener conto di un'alterità, cioè dove l'altro non sono io, cioè dove io sono chiamato a entrare in una relazione con l'altro, in una relazione di scambio, in una relazione dove ricevere aiuto e dare aiuto, ma sapere che fino in fondo nel cuore dell'altro non posso entrare, perché c'è un limite invalicabile. Anzi, purtroppo, se si valica, che succede? Che c'è quello che viene chiamata una relazione incestuosa. Incestuosa, che non ha a che fare soltanto purtroppo con la classica situazione di incesto, no? Di violenza sessuale, no? In famiglia, eccetera, eccetera. No, si può essere incestuosi senza avere a che fare niente col sesso, eh? Cioè, nel senso dove io voglio decidere la vita dell'altro. Anche a figli bene, e quanto male si fa finire. L'altro è altro. Allora attenzione, una castità che ha a che fare anche all'interno della coppia di una castità. Perché voi lo sapete bene, chi lo vive non lo sa meglio di me, cioè anche qui c'è un limite. Un limite. Adesso non ricordo dove l'ho detto, penso di Rilke, mi suona Rilke, che diceva che a proposito del rapporto di coppia, no? Cioè che i rapporti di coppia, quelli che durano di più, sono quelli che stanno a rispettare lo spazio di solitudine dell'altro. Perché voi lo sapete, per quanto uno possa voler bene, per quanto possa sentire di essere voluto bene da un altro, l'altro fino in fondo non colmerà totalmente. Tanto che voi lo sapete, no? Ma totalmente. Allora, una castità che ha a che fare nella, in una relazione che mantiene l'altezza, che fa uno lasciando diversi, che fa uno lasciando diversi. E attenzione, questo è vero nella relazione di coppia, ed è vero nella relazione con Dio. Tenete conto che per la Bibbia la relazione con gli altri va insieme con la relazione con Dio, cosa che noi tante volte non pensiamo o dimentichiamo, per cui no, c'è uno che va in chiesa, fa tutte le processioni, fa tutte le altre cose e poi no, ruba ai suoi operai o eccetera, no, no, unisce con me le due cose. No, no, nella Bibbia si va insieme. Allora c'è una castità che noi siamo chiamati a vivere nella relazione con Dio. Cioè Dio è attuato a noi. Dio è attuato a noi. Nel senso che nessuno di noi conosce il cuore di Dio. E attenzione, che Dio rispetta noi. Dio, no? Rispetta nella nostra alterità, nella nostra libertà, ci prende sul serio. E allora a questa relazione nell'alterità, nella differenza, e come dire, irriducibile del maschile e del femminile, che vengono creati insieme, che viene data stessa dignità, e quanto ancora sappiamo c'è da camminare su questo, no? Perché anche nella Chiesa se ne parla, ma fin tanto che non avremo delle donne che assumeranno posti di responsabilità fino adesso, come dire, saldamente nelle mani degli uomini, continueremo a parlare. E c'è appunto la benedizione, Dio benedisse, e la promessa di fecondità: siete fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Siete fecondi e moltiplicatevi, quindi una benedizione, essere portatori, benedizione, noi tante volte anche qui, no? Cioè, padre mi benedica, no, ho comprato una macchina nuova, padre me la può benedire? No, ho questa immaginetta, me la può benedire? Cioè, perché allora se l'immaginetta è benedetta, è più potente. No, per cui sai, oltre a mettere il sale davanti alla porta di casa, io ci metto pure l'immaginetta benedetta tre volte, sono andato da tre volte l'ho fatto vedere, è un amuleto potente. Allora tutte queste cose che sono naturalmente pagamenti, no? E la benedizione è una parola di bene, no? Di Dio che la coppia è portatrice, come vocazione, come vocazione, questo è bello pure, no? Essere portatori di una parola di me, anche qui l'uso della parola, ricordate tutto quello che parlavamo, no? Essere portatori di una parola di me, a cui è legata una fecondità, no? E una moltiplicazione. Fecondità e moltiplicazione, che come sappiamo è fecondità biologica e non solo, perché poi nella Bibbia ci sono tante storie di sterilità. E sterilità alla fine che vengono, diciamo, sterilità a tempo determinato, abbiamo Abramo e Sara, no? Tante di queste coppie, e invece sterilità a tempo indeterminato, ci sono altri personaggi nella Bibbia di cui sono sterili e rimarranno sterili, e non perché così è la vita, perché così è la vita. Allora, però c'è, anche in una sterilità biologica, c'è la possibilità, per scelta o imposta, c'è una possibilità di fecondità e di moltiplicazione. No, in questi luoghi, no, c'è stato, ho vissuto per tanti anni, pare perciò, no? Che è un uomo che non ha avuto figli biologicamente, che dall'altra parte ha aiutato tanti uomini e tante donne, no? Nell'ascolto, in una parola di bene, no? In una eccetera, no? E noi siamo testimoni. Allora, no, c'è una fecondità, una promessa, che può passare in tutti e due, no? Teologico, e può passare anche soltanto in. E poi ecco, no, ecco, nel secondo racconto, vado velocemente, tra l'altro ecco, notate anche qui, poi versetto 29, dico perché noi siamo sensibili giustamente a che cosa mangiamo, si dice, no, Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme che su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme sarà il vostro cibo. Notate, in questo racconto siete vegetariani. Allora, mentre poi gli altri racconti ci sarà, no, la carne, ma sempre il sangue, c'è quindi una, allora, così discendenza. Allora, che significa? Che diventeremo tutti vegetariani? Che ci dimenticheremo della Fiorentina o non so, di altre cose, non lo so, cioè, perché fine farà, però cioè, qui si parla di, ecco, di una chiamata a una creazione che possa vivere nella relazione senza violenza, che possa prendere vita non dalla violenza, cioè quella è un po' come dire la chiamata di Dio. Come sarà poi concretamente, che cosa mangeremo, lo si vedrà, ma che si possa vivere, no, prendendo vita, non più con la violenza. E nel secondo racconto, i nostri parenti, Adamo ed Eva, tra l'altro sapete cosa significa Adamo ed Eva? Sapete, Adamo significa il terroso. Non il terrone, ma il terroso, cioè perché Adam viene da Adama. Adama significa appunto significa terra, l'Adama terra. E allora Adam è colui che è tratto dalla terra. In qualche modo già questo dice qualcosa dell'umanità, no? Noi come dire, siamo parte della creazione. Quindi la creazione fa parte di noi, no? Cioè siamo legati, siamo fatti, siamo tratti, no? Da questa terra. E Eva, una delle possibili traduzioni, ha a che fare con la vita, madre dei viventi, e anche qui ha a che fare con l'umanità, no? In particolare della donna, ma non soltanto della donna, no? Cioè nel senso laddove far nascere una vita, educare una vita, e sì, la donna insieme con l'uomo, no? Almeno come chiamata, no? Insieme. Quindi qualcosa che ha a che fare con la vita, che è fonte della vita. Fonte della vita che genera vita, madre, no? E anche questo è bello, no? Anche questo ha a che fare con l'immagine e somiglianza di Dio. Il Dio biblico, ecco, non è un Dio geloso di sé. Sapete, noi in qualche modo, anche perché quello che siamo, quello che abbiamo imparato, le nostre competenze, eccetera, sono sempre dei beni, fonte anche di possibile potere. Come sapete, anche lì, tante volte tu non è che facilmente dici tutto, no, eccetera, perché magari poi l'altro lo usa, cioè, no? È la nostra, no? E Dio invece quello che è, lo comunica. Per cui una chiamata a generare vita. Anche questo è bello, no? Che ha a che fare con l'umano, diventare uomini, no? Cioè persone che in qualche modo comunicano vita. Anche in tempi difficili. Anche in tempi difficili. E allora nel secondo racconto, come sapete il secondo racconto è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. Non sono collegati, ma sono, vengono da ambienti diversi, hanno prospettive diverse, e l'autore biblico che ha fatto, o meglio, il redattore, colui che ha raccolto questi racconti, non ha scelto uno o l'altro. No, uno poteva dire, ma sai, in una narrazione che abbia un certo svolgimento, uno elimina i doppioni più o meno, no? Qui ci sono due racconti, no? La Bibbia si mantiene, tutto quello che ritiene utile e importante lo mantiene. E allora il secondo e il terzo racconto, il secondo capitolo e il terzo invece vanno insieme, sono un unico racconto, no? In questa altra prospettiva non si parla più di sette giorni, si parla piuttosto di un contesto più di terra e acqua. Ricordate del giorno in cui il Signore Dio, sono nel capitolo 2, versetto 4b, fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra. Ed è come se siamo in campagna. Mentre prima era una cosa un po' più Dio disse, no? C'erano le acque, si parlava di acque. Qui invece siamo nella terra, la terra dove non c'è acqua. La terra dove non c'è acqua è la morte. È una visione molto concreta, se volete, no? Poco filosofica, di astrazione, eccetera. E allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Ecco, anche qui, no? Questa umanità segnata dalla polvere e dal soffio di Dio. Ricordate, anche qui sono delle immagini, nel senso che la polvere è la cosa più inutile che noi abbiamo, e voi il Signore, che più di noi uomini passate, no? Le vostre case, sapete benissimo che magari con altri materiali uno può sempre magari spostarsi qualcosa, con la polvere è la cosa più inutile che ci sia, no? Nel senso va solo spazzata, raccolta e buttata. Allora, come dire, è l'esperienza umana del nostro fallimento. Ci sono dei momenti della nostra vita, sia a livello personale ma anche a livello di popolazioni, no? Di strutture sociali, dove frantuma tutto, no? E uno sente che è niente. E dall'altra parte il soffio di Dio, che invece è l'esperienza di tutta la dignità dell'uomo. Delle cose che l'umanità ha fatto, no? E che ci stupiscono, e ancora andiamo in giro per il mondo, no? E ci stupiamo certe volte di quello che antichi hanno fatto, no? E poi dopo, fra l'altro, noi abbiamo l'idea che noi siamo sempre più avanti, no? Cioè, per cui c'era un programma televisivo su agricoltura, su cose eccetera, c'era su dei colori vegetali, no? Che riprendevano delle tecniche antiche. Allora la giornalista Pelloccia, messa lì più per la sua bellezza che non per la sua, no, che si stupiva di queste tecniche antichissime, diceva: ma che antichi sapevano queste cose che io, no? Come dire, no, noi siamo gli antichi, molte volte gli antichi sono più di noi. Allora, per dire, no, questa estrema dignità, no? Quasi un Dio il Salmo di Razzo ci ha creati, no? Allora, queste due cose, queste due, estrema miseria ed estrema bellezza. E poi questo giardino appunto, sappiamo, in cui l'uomo viene posto, il giardino in cui al centro c'è l'albero della vita, il giardino che sappiamo è la relazione, quello spazio rispetto al deserto che invece apre qualcosa di completamente nuovo, che ha a che fare con la vita, dove c'è appunto dei fiumi, dell'acqua, no? E fra l'altro questo poter stare nel giardino insieme a una parola, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché nel giorno in cui devi mangiarti certamente morirai. Cioè non basta essere in una relazione, bisogna avere una parola che indichi una modalità di stare in relazione. Tra l'altro quello che leggiamo, e noi diciamo il comando, come sapete, perché l'abbiamo detto tante altre volte, Mitzvah in ebraico, come sapete, non significa comando, ma significa anni e anni che stiamo qua insieme a leggere, mitzvah significa istruzione, indicazione, no? Per cui, come dire, una prospettiva, una relazione si costruisce, un giardino si costruisce in una prospettiva, in una parola che indica un cammino. Non basta stare insieme. E voi lo sapete benissimo. No, è vero che anche nel matrimonio c'è una promessa. C'è un progetto. C'è una ragione, c'è un senso, c'è un'indicazione. Allora, un giardino in cui c'è una parola. La parola può non succedere. E allora, e poi questi versetti dal 18, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda, no? Questa, anche questa bellezza, cioè non, la coppia come uscita dalla solitudine, nel senso non è la solitudine intesa come isolamento, lo stato della vita, non è bene che l'uomo sia solo. Qui non si parla di quella solitudine positiva di cui dicevamo, anche bisogna custodire in ogni relazione, ma qui si parla di quell'isolamento che uccide. Allora non è bene, non è l'isolamento inteso la condizione della vita. Voglio fargli un aiuto che stia davanti, letteralmente volto a volto, no? Volto a volto. Volto a volto, che voi sapete, soprattutto no, chi è nel matrimonio, volto a volto, che significa a volte l'intimità, no? Della bellezza, del poter stare vicini, volto a volto, e in altri momenti volto a volto c'è lo scontro. E come sappiamo, a volte non è detto che lo scontro non sia positivo. Perché cioè, si cresce coi attraverso i sì e attraverso i no. No, cosa che nelle nostre relazioni a volte così superficiali, purtroppo, no, non si riesce a cogliere, anche nelle amicizie, no, cioè che alle amicizie a volte tendono più delle connivenze che delle amicizie, no? Laddove in una vera amicizia uno può avere il coraggio di dall'altro, guarda, proprio se ti voglio bene, ti dico che in questo ti stai comportando. No. Allora è bello un aiuto che gli stia di fronte, no? Che lo fronteggi. E quindi che lo fronteggi significa che gli possa essere davanti a sé per un abbraccio, ma dall'altra parte anche davanti a sé come un muro. Laddove, no? Nell'amore. E allora, ecco questo, ecco, ricordate che anche qui c'è il Signore che dà all'uomo di chiamare, prima di tutto di condusse a sé ogni sorta di animali selvatici, il Signore plasmò dal suono ogni sorta di animali selvatici e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutti il bestiame e a tutti gli uccelli del cielo. Vedete, non solo Dio nomina, ma Dio dà all'uomo la possibilità di nominare. Ricordate, così come vedevamo il fatto che Dio dà la possibilità di generare vita, così Dio, no, dà la possibilità di dare nome alle cose. In qualche modo l'uomo è signore, ma non nel senso di padrone, ma immagine di Dio, che lui è il signore e ama la vita, così l'uomo è chiamato a essere signore del creato, a nominare le cose. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Vedete, la Bibbia coglie quello che anche nell'esperienza nostra cogliamo, no? Cioè che gli animali ci sono vicinissimi, soltanto agli animali l'uomo qui, no? Dal nome, eccetera, e nell'altro racconto vi segnalo che l'uomo e gli animali vengono creati nello stesso giorno. Sesto giorno è la creazione degli animali e dell'uomo. Quindi la Bibbia sente la prossimità. Chi di voi ha degli animali lo sa, no? E sono stato poco tempo fa in un monastero in Maremma, di suore carmelitane, e giovani, un gruppo di giovani, e c'era questa suora veterinaria che stava lì nel campo, circondata dagli animali, nel senso che c'erano dei maialini che la seguivano, c'erano dei cani rossi, no? Poi c'era l'asino, c'erano mucche, stava lì con loro, no? Educava l'asino che era arrivato da poco, eccetera, eccetera. No? Quindi questa vicinanza, diceva anche alle suore, non diamo nome ai maialini perché fra poco questi, no? non ci affezioniamo troppo. E quindi così, no? Però dall'altra parte non sono loro che fino in fondo, tanto, ma non sono loro che fino in fondo, no, possono essere questa parola che tira fuori dalla solitudine. E allora vedete, il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse dalle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Qui per dire l'uomo muore, cioè quell'umanità muore. Quell'umanità, tra l'altro anche qui nel testo ebraico non è tanto uomo maschio, siamo ancora nell'istinto, in Adam, soltanto adesso, no? E poi dice, allora l'uomo disse, no, formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora intanto sapete che la traduzione di costola è una traduzione arbitraria. Cioè nel senso che intanto che questo termine nella Bibbia ebraica è unico, voi sapete che le traduzioni molte volte vanno, gli studi vanno, cioè trovano una parola, non sanno cosa significa, vanno a vedere se nel testo o in altri testi torna quella parola, e che contesto, allora pian piano risalgono il significato. Questa parola è unica. E allora è stata una traduzione arbitraria, quasi mettere a metà, no? Non dare troppa importanza, nemmeno mettere troppo sotto, no? Quasi però questo non si sa, viene tratta dall'uomo. E allora l'uomo, questa volta Ish maschio, di fronte alla donna, Isha, disse: questa volta è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Vedete? Davanti alla donna l'uomo parla. Cioè, come dire, la parola ha senso, no? In un'alterità dialogante, no? Prima l'uomo non ha parlato, davanti alla donna parla. E attenzione, vedete, anche qui la Bibbia, gli scrittori sacri parlano di qualcosa di chiamata, ma senza riuscire a dire fino in fondo, no? Perché anche queste parole sono segnate da qualcosa che è il nostro vissuto. Perché innanzitutto notate, l'uomo non parla alla donna, parla, ma non parla alla donna. E secondo dice, questa è ossa dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Come dire, questo testo, no, per quanto elevato, per quanto chiami a qualcosa, non riesce a superare, no? Per dire quello che anche lo scrittore sacro viveva anche a quel tempo. Il conflitto tra i sessi, la lotta che c'è tra i sessi, il maschilismo, la violenza, eccetera, non è qualcosa solo dei nostri tempi. Allora anche qui c'è un'infiltrazione, no? Nonostante tutta la chiamata, nonostante l'autore sacro ispirato al colto, no? Però allo stesso tempo porta qualcosa che ancora non riesce a superare del tutto. La scrittura ce lo presenta, ce lo testimonia, no? Cioè la fatica di parlare, no? La fatica di uscire da quella logica del possesso, no? Che fa sì che a volte le relazioni sono una battaglia, una guerra, a chi conquista di più. E per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. E vedete, tra l'altro qui c'è una cosa anche un po' strana, no? Cioè, la cosa un po' strana è che normalmente quando nell'antichità si sposava o si combinava nei matrimoni, come accade ancora in diverse parti del mondo, è la donna che lascia il suo clan ed entra nel clan del marito. Qui si parla dell'uomo, chissà come mai questa forse qui. E, però intanto questa uscita per un qualcosa di nuovo. E qui non tocco questo argomento che, come sapete, è molto difficile. Ancora qualche battuta, vado verso la fine. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Questo è anche bello, perché questo senso della vergogna, dell'essere nudi, non provare vergogna, nella diciamo la cultura ebraica antica c'era sì il pudore, ma non così come per noi, cioè nel senso che qui la nudità di cui sta parlando è soprattutto legato a non provare vergogna e l'idea di poter essere come dire trasparenti, senza più difese che in qualche modo ci coprono e ci nascondono, e non essere sconfitti. La vergogna è legata a una relazione in cui si è sconfitti. Quando il re sconfiggeva il nemico, diceva: vergogna sui miei nemici. Quando era sconfitto lui, vergogna su di me, la vergogna mi copre. Allora qui si parla, vedete anche qui, di una chiamata a una relazione di trasparenza senza più paura. Senza più paura che l'altro in qualche modo mi sconfigga, approfitti della mia abilità, no? E quindi anche della mia vulnerabilità, mi fedi. Concludo dicendo che, perché non abbiamo il tempo, ma come sapete poi ci sarà tutto il capitolo 3 che parlerà del cosiddetto peccato originario, anche qui legato a nei confronti di Dio, che rompe la relazione con Dio, che però mette subito in crisi anche la relazione uomo-donna, no? Legato appunto alle false immagini di Dio, che in qualche modo il serpente offre e l'uomo e la donna elaborano nel loro cuore, no? Legato all'albero, abbiamo letto qualche volta insieme tutto questo testo, molto ricco. Qui soltanto notate che, cioè, come dire, da questo in qualche modo partiamo, da una sfiducia, da un veleno di sfiducia e di paura nei confronti dell'altro e nei confronti di Dio e nei confronti dell'altro. Cioè, quando siete giovani, innamorati, no? Sembra tutto facile. Ti amo totalmente, no? Mi fido di te, ti fidi di me totalmente, totalmente, no? Devi fidarti di me al 100%, no? Poi, come sappiamo, queste cose, sappiamo che fine fanno, a volte molto tragiche. Perché? Perché noi non siamo, quello che noi viviamo così è il nostro desiderio, ma non è la nostra realtà, insieme. Cioè, tutti noi dobbiamo essere guariti, no? E imparare a fidarsi dell'altro. E anzi, e dall'altra parte qual è il compito dell'altro? Crescere in affidabilità. Nel senso che fidarsi non è solo un lavoro mio, ma è un lavoro anche di scoperta che l'altro è affidabile, almeno sta crescendo in affidabilità, no? Sta crescendo, si sta sforzando di essere affidabile. È un lavoro di tutti e due, no? Non è solo tu ti devi fidare di me. E vabbè, ma tu ti stai sforzando di mostrarti affidabile? E questa è la domanda, no? Tante volte questo è. No? Oppure tu vuoi dire a farti il cavolo di tuoi, no? E così devi dire di me. No, no, il rapporto di fiducia si fa in due, anche Dio è così. Dio si mostra affidabile in Gesù. E allora, no, tutta questa relazione che va in crisi e che appunto porta innanzitutto anche questa dinamica, no, di rompere quella fiducia, cioè nel senso che ricordate poi il Signore, dopo che lo romangiano, vengono e l'uomo, cioè Dio domanderà all'uomo: hai mangiato dell'albero di cui ti ho comandato? L'uomo dirà: la donna che tu mi hai dato, no? Cioè, come dire, anche qui, no? Una relazione così chiamata a una pienezza che di fronte a questa cosa qui va subito in crisi, no? Tanto che uno cerca di salvarsi buttando a mare l'altro. Poi alla fine, anche questo, no? Cioè, anche qui un individualismo che, da cui siamo chiamati a guarire, cioè nel senso di diventare persone. E l'ultima cosa, il testo è che poi su quelle parole che il Signore dirà dopo, che non sono una condanna, ma sono rivelazione delle conseguenze di una relazione malata, dice: moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Attenzione, questa non è una condanna, questa è la, come dire, quello che noi sperimentiamo tra l'attrazione, l'attrazione, cioè che si sperimenta il fascino dell'altro, no? L'uomo verso la donna, eccetera. E dall'altra parte il rischio concreto che questo abbraccio di una persona che la molla si possa trasformare in un dominio. Allora, come dire, anche qui, essere consci che il cammino di coppia è un cammino di chiamata a una guarigione da una violenza e da una un istinto, cioè una, un istinto, non so se è un istinto, una spinta di dominio che incita dentro di noi. Come consapevolezza si passa anche attraverso di questo. No, si passa anche attraverso di questo. Ecco, allora mi fermo qui. Per queste, per noi Adamo e noi Eva. Bene, chi vuole e può, ci vediamo alla messa tra una mezz'ora.